giorno torneremo proprio a porre l'attenzione su quell'incontro che nei versetti del Vangelo di stamattina ha occupato, avete visto, buona parte della narrazione, che è questo incontro, dialogo, sguardo di Gesù sul cieco. E ci ha molto colpito nei mesi di preparazione di questo incontro nel lavoro, appunto, un po' di ferramento per arrivare poi alla stilazione del programma di questa sessione. Ci ha molto colpito come il miracolo che Gesù fa passa dalla ridare parola. Ci ha molto colpito, come già anche poi Don Patrizio sottolineava stamattina, la forza di quelle che cosa vuol che io faccia. Domanda posta a uno che invece tutto ciò che c'era attorno tentava di tacitare. Un po' lo sguardo che abbiamo voluto allargare, sai, anche noi ci sentiamo un po' in condizione di dover abitare un mondo, abitare degli incontri che più uno viviamo con una certa fatica, e viviamo degli incontri che patiscono un po' un pregiudiziale togliere parola. A volte si pensa al mondo, al futuro, già come qualcosa di spaventoso e lì. E se nella ridare parola ci fosse un po' il segreto di questo miracolo, allora abbiamo un po' deciso di provare ad indagare alcune esperienze dove questo ridare parola, questo porre la domanda che cosa vuoi che io faccia, che cosa desideri, ecco, dove questo fosse proprio un po' l'esperienza. E allora abbiamo chiamato loro due parole, presentate voi, che chiamiamo quei due figuri, lo spirito, ecco, sì.
I due figuri, non troppo loschi, sono Filippo Vanoncini e Don Sandro Cesana.
Ecco, dicevo intanto che preparo i collegamenti in computer. Io volevo fare due piccole premesse. La prima è che io sono profondamente grato all'equipe, alla mia, vengono tre, tanti anni che ci vediamo. Io in genere sono poco fedele agli impegni, cambio continuamente in genere gli impegni. L'Ender è un impegno per eccellenza, non si cambia, non si sposta, da 16 anni. E sono dato a voi un evento. Credo che per un sacerdote abbiamo il fatto di potersi sedere una sera senza dover incorrere responsabilità e impegni, ma condividere un momento di vita è fondamentale. Tant'è vero che appunto nei miei 30 anni di vita sacerdotale ho sempre voluto e cercato di fare esperienza della vita comune con qualcuno. Porto anche l'esperienza appunto di Don Roberto, con cui vivo ormai da 6 anni, questo sacerdote anche lui dice che impara a fare il prete e a vivere insieme agli altri guardando a leggere, guardando le famiglie. Quindi è proprio un grazie grande per quello che siete voi, per il vostro impegno. Ecco, la seconda premessa è che in questo centro di giustizia riparativa della Caritas di Bergamo io sono l'apprendista, quello che sta imparando, da poco faccio il mediatore. Poi vorrei dirvi anche il perché sono andato a fare questa scelta. Non è soltanto una scelta di tipo professionale, cioè per esercitare il tipo di lavoro che faccio con i ragazzi hanno bisogno di alcuni strumenti per mediare delle storie. In realtà non è solo questo scoperto che ho fatto. Dicevo, io sono un po' l'apprendista, ma sapete che anche chi ruba il mestiere, perché l'apprendista è quello che ruba il mestiere, ma accanto alla rivista c'è sempre lo Stregone, quello che conosce tutte le alchimie, che conosce tutte le fonti, che conosce tutti i segreti del mestiere e del Filippo, eh? È lo Stregone di turno che conosce tutti i segreti, tutte cose belle, non solo cose negative. E allora io cerco di rubare il mestiere a lui. E nell'esperienza della mediazione mi si è visto che siamo in due a parlare. Perché siamo in due? Perché appunto c'è sempre questa logica dell'esperienza di comunità. La mediazione non è un'esperienza solitaria, esperienza di insieme. E soprattutto perché in questo modo io faccio l'opportunista, porto a casa il mestiere, intanto ascolto lui e imparo io. Questa è un po' la logica con cui troviamo nell'ufficio di giustizia riparativa di Bergamo a lavorare insieme. Queste sono le due premesse, io pensavo che dopo le due premesse partisse tutto, in realtà credo che c'è ancora, no, aggiungendo una piccola cosa, mi è capitato, nell'opera lo conosco, ho accennato prima appunto al fatto che ho sempre scelto di vivere l'esperienza della vita comune. Per me è fondamentale che un prete provi per un periodo della sua vita, con tutta la vita, a fare questa esperienza. E attualmente la vita con loro letto è un'esperienza, sembra una coppia di fatto, lui ha bisogno di assistenza, ma l'assistito sono io alla fine, perché io quando arrivo a casa con le mie storie, le mie vedate dei ragazzi, ascoltare lui seduto sulla poltrona che non si muove, mi dice cosa è da dirmi oggi? E parlando di quelle mie, poi mi dice le sue cose, le mie sono roba da poco. Oltretutto in casa ne viviamo, sono una piccola famiglia, siamo due preti di Bergamo, c'è una ragazza albanese, un ragazzo del Camerun, un ragazzo del Togo, due ragazzi boliviani più una ragazza boliviana, quindi siamo una famiglia bella assortita, siamo una Macedonia che è uscita a volte bene, a volte male. E lo stare insieme non è sempre facile e piacevole, ha dei risvolti bellissimi, ma anche delle belle fatiche. Questa è un po' la logica con cui sono partito. Dicevo che questa esperienza della giustizia riparativa, per quanto mi riguarda, io l'ho scelta all'inizio semplicemente perché avevo bisogno di uno strumento pratico per lavorare sui conflitti, nella gestione dei conflitti con i ragazzi. A volte i conflitti sono tra ragazzi e insegnanti, a volte sono all'interno della famiglia, la maggior parte dei miei ragazzi arriva anche da storie faticose di famiglia, a volte sono anche all'interno degli stessi ragazzi. Faccio un piccolo esempio anche da solo, ho fatto la guardia della scuola professionale, la nostra scuola professionale ha lavorato a 600 ragazzi, 30% di immigrati, quindi abbiamo anche musulmani, eccetera. Insegniamo ogni giorno, però ovviamente non possiamo parlare di Gesù Cristo, cerchiamo di fare un discorso un po' particolare. E avevo fatto un tema, un lavoro sul bullismo, un ragazzo mercoledì scorso mi scrive chi si chiede uno non capisce niente, ha fatto tutta una cosa oscena sui bulli che sono da condannare, che sono questo mercoledì, venerdì è stato espulso dalla scuola, forse se lo riprendiamo, per un gesto di bullismo pesantissimo. Quindi voi immaginate, ma scusate, mi racconti queste robe, non mi convini questo. E ma se ti scrivevo questo, tu mi dai un bel voto, questa è stata la logica finale. Ecco, devo dire che inizialmente ho scelto questa esperienza per questo motivo. In realtà mi sono accorto che la mediazione umanistica, la giustizia riparativa, non è semplicemente un metodo di lavoro, non è un lavorare in un certo modo, è una tecnica. Sì, alla fine è anche questa roba qua, quando devo sedermi per gestire un conflitto, qualcosina so fare. Però non è questo il problema, e adesso cercherò appunto per quello che riesco di raccontarvi perché questa cosa è diventata per me un modo di essere, un modo di esistere. Allora, parto da un'esperienza personale. Io vengo da una famiglia numerosa, non perché siamo tanti fratelli, ma perché eravamo in casa zii, nonni, cugini, eravamo una famiglia, eravamo tutti 12 in casa. E se nella mia famiglia, all'interno della mia famiglia, mio papà, mia mamma, miei fratelli, le cose hanno sempre funzionato bene, vi garantisco che non ha mai funzionato bene dentro tutto il giro dei parenti. Sedersi a quel tavolo di 14 persone a volte era veramente complicato. E quando sono diventato prete, ho voluto mettere sulla quella roba immaginante che si preparano per distribuire i parenti e gli amici questa frase: lasciatevi riconciliare in Dio. Insomma, da sempre io ero quello che in qualche modo voleva sistemare tutto, aggiustare tutte le cose che non andavano. Da sempre mi ero messo in testa che io ero quello che in qualche modo doveva, come possiamo dire, risolvere tutti i conflitti. E nella mia testa facevo girare tre ragionamenti, tre parole. Per risolvere tutti i conflitti, la prima cosa da fare è farsi carico dell'altro. In ogni caso, io devo farmi carico dell'altro. Non riuscivo, non riesco ancora a scoprire di no. Messo questa immagine per suo padre, di no, che per le cose di Bermo questa è significativa, perché è un po' l'immagine del punto dell'impegno pastore su di sentore. Mi lasciavo schiacciare a volte da quel farsi carico, pur di riuscire a mettere a posto tutto. Vi dico che era visto che anche nella mia famiglia, con tutti i problemi che abbiamo, non è messo a posto niente. Ma io ero convinto di questa roba qua. Ero convinto che dovevo in qualche modo gestire e sistemare tutto. E ancora oggi intanto questo vizio di fondo mi sta qua. Con i ragazzi devo risolvere tutti i problemi. Con le famiglie io devo essere in grado di vedere insieme. Come tutto quello che volete voi, ogni incontro per me diventava addirittura a volte l'ansia del sistema tutto. Lo facevo secondo queste tre parole. Mettevo in gioco dei valori, è importante credere nella famiglia, è importante credere nel perdono, è importante credere nell'amicizia, è importante credere in quel valore là. Ma quando mi guardavo i miei ragazzi mi sono detto valore, l'amicizia. Il secondo strumento che utilizzavo era quello della ragione. È irragionevole comportarsi così. Torna la ragione, dicevo, non diciamo ragazzi, torna in te, ragiona sulle cose. Lo strumento della ragionevolezza mi sembrava uno strumento adatto, preciso, per riuscire a far comprendere delle cose alla persona, salvo poi riconoscere che questa cosa non funzionava mai così. Alla ragione un adolescente non ci viene mai, provato, lo sapete meglio di me. Provate a dire all'adolescente, ragiona, pensa nei valori, è finita, finita, siamo perdenti su questa strada qua. Il terzo elemento che mi sembrava quello più vincente di tutti, perché su quello si discute, era soprattutto l'arma incontrata dagli storici che mi sembrava che avesse anche un'attenzione al mondo della fede, era mettiamo in gioco la fede. Mettiamo in gioco la preghiera, mettiamo in gioco la volontà di Dio, mettiamo in gioco il fatto che un cristiano in qualche modo deve andare a perdonare, mettiamo in gioco che un cristiano deve fare dei percorsi di riconciliazione, perché fa parte del nostro vissuto. Non puoi pensare diversamente, se sei credente, a voi che siete qua, a coppie, è dire la stessa cosa. Ma anche questo strumento, pur importante, non attaccava. Quando c'era un conflitto non mi veniva a capo neanche con la fede. Ricordo carissimo amici una coppia che di fronte la fatica, tutte le sere, che sono una cosa bellissima, pregare. Ma non pensiero che questa preghiera mi aiuta a risolvere il conflitto. Non ha mai risolto niente. Ha dovuto cercare altre strade. L'incontro con la giustizia imperativa, con questa persona, cioè prima morirò, poi magari Filippo mi dirà qualcosa di più perché viene a conoscere profondamente il pensiero, la francese, una signora per così di 78 anni, più o meno 76, che ha la vita che ti lascia passare la forza della natura. L'incontro con lei mi ha fatto cambiare prospettiva. Mi ha fatto pensare che esiste un qualcosa di diverso dalla semplice ragione, dai semplici valori e dalla fede, che sono importanti, ma vanno integrati dentro un discorso diverso. L'incontro con la mediazione per me è stata straordinaria. Ancora oggi non risolvo i conflitti, ma ho un occhio diverso. Provo a integrare ragioni, fede e valori dentro qualcosa di più grande. È una frase che ha scritto appunto Jacques Molino, quella che trovate lì. Di fronte al conflitto che può condurre al caos, un conflitto genere caos, alla separazione, alla divisione, siamo impotenti. Mi faccio carico di tutto, ma non risolvo tutto. A volte non riesco neanche a farmi il carico perché uno nella sua libertà decide di sfuggire via. È un'esperienza comune da molti di noi che ci mette di fronte al senso della vita. Infine, la morte è la nostra sola certezza. La separazione è la prima prova tragica della vita. Il punto di partenza secondo me è questo. C'è la separazione. Se il bambino che nasce non si separa dalla mamma e non fa un grido, non c'è per bambino. Se voglio in qualche modo mettermi di fronte all'altro per capire il conflitto, per fare un gesto di mediazione, non di risoluzione dei problemi, io devo capire che lì c'è stata una ferita e una separazione. C'è stato un qualcosa che ha generato un grido. È diversa la prospettiva di chi ti convince essere ragionevole. Io imparo a ascoltare un grido. Imparo a dare forma, a dare volto a quel grido, a quella separazione. Questo credo che sia un lungo cammino, questo qua dell'imparare ad ascoltare il grido. Quando capita di fare momenti di mediazione, mi rendo conto che essere capaci di percepire il grido è impegnativo, faccio dei tentativi, ci provo, spero di poterne troccare anche. La seconda questione è questa: imparare ad accettare che c'è un conflitto. Non posso pensare di vivere in un mondo dove non ci siano conflitti. In casa mia, se non ci sono conflitti, non esiste, non può esistere una casa così. C'è qualcosa di naturale in una casa dove tutto va bene. Neanche sopra la barriera dove tutto va bene. Imparare a rendersi conto che ci sono i conflitti e a stare dentro in quel mondo dei conflitti è l'inizio della mediazione. Arrivo appunto queste persone che chiedono una mediazione, riconoscere che c'è stato un conflitto importante. D- dicevo che in genere cerchiamo di aiutare noi dicendo delle cose, diamo dei motivi per cui devi superare il conflitto. Il metodo della mediazione, che nasce un po' dalla forma della tragedia greca, dove i mediatori, ogni incontro di mediazione prevede che ci siano tre mediatori, quindi ci sono le due persone che si incontrano, e la vittima e il reo, più tre mediatori. Questo perché noi siamo comunità, e questo perché aiuta il mediatore a ascoltare le due persone. E l'idea quella, parlo io, mediatore, dico delle cose, no, non funziona così. Nella tragedia greca la prima cosa importante era questa parola che si chiama teoria, cioè raccontare, lasciare uscire le parole in libertà, in modo che non si possano ascoltare. Una volta che c'è un rispetto reciproco, si lascia raccontare. Abbiamo messo quelle parole, parlare in quel modo così confuso. Noi quando ascoltiamo l'altro, dopo un minuto vorremmo mettere in ordine le idee. Hai detto questo, questo, vogliamo interpretare le idee, o peggio ancora vogliamo dare un giudizio sulle idee. La teoria prevede che lasciamo andare in libertà. Il mediatore è semplicemente uno specchio che riflette quelle parole e che cerca di provare a sentire però, che cosa l'altro mi sta rimandando. Questa è la parte, primo momento. Secondo momento, l'immagine, questa esplosione atomica, c'è un attimo di crisi. Cioè c'è un attimo in cui il grido viene fuori. A forza di raccontare in questa maniera libera, c'è questa esplosione lì. E lì il grido che salta fuori. Può uscire con un pianto, può uscire con una parola, può uscire con un grido, può uscire perché mi è successo una volta uno che si è alzato. Pensate, mettervi di fronte i vostri adolescenti, i vostri giovani, marito e moglie, e lasciare raccontare fino a quando presto un'esplosione. Il mediatore lì non è che comincia a dire fermati, adesso ti dico cosa devi fare. Porta a casa il grido, porta dentro il grido. Terzo momento, quello che noi chiamiamo nella tragedia greca la catarsi. Nell'esperienza della tragedia greca c'è un coro che è quello che rimanda agli attori sul palco, intanto che recitano la loro parte, rimanda le cose più importanti. Il coro riassume e rimanda, ecco, i mediatori sono un po' come il coro che riassume e rimanda continuamente ai due che sono lì davanti il loro racconto, i loro sentimenti. Catarsi è finalmente possiamo, anche se attraverso i mediatori sono quei due bambini che si guardano, possiamo incominciare a guardarci. Tutta l'esperienza del volto, proverà a dire meglio Filippo, tutta l'esperienza del potersi finalmente riguardare, tornare a guardarsi. Guarda che la mediazione non porta necessariamente al perdono, non è quello lo scopo della mediazione, non porta necessariamente alla riconciliazione, porta due persone a riguardarsi, magari attraverso qualcuno che fa il mediatore, magari due volte non riescono ancora a guardarsi, poi c'è qualcuno che ti aiuta a fare quel passaggio. Dare parola all'altro vuol dire dare la possibilità all'altro di guardare un volto, dare la possibilità, dare parola all'altro vuol dire dare la possibilità ai due di dire ho davanti un nome e un volto. Faccio un esempio, non so se legge, parlavamo in macchina di Filippo intanto che venivamo qua. Voi sapete che c'è quella funzione nel computer che si chiama salva con nome, e c'è un'altra che elimina. Elimina vuol dire che sparisce dal computer. La mediazione non elimina i conflitti, non li fa sparire, dal computer, dalla memoria del computer. Li lascio lì dei presenti, rimangono lì presenti. Non puoi cancellare un conflitto, ti rimane come ferita dentro. Posso chiedere a chi vive la separazione e magari trova un percorso di riconciliazione, dire semplicemente metti da parte la ferita, no, tieni aperta occhio la ferita, ma fa un'altra cosa la mediazione, salva col tuo nome. Salvare il tuo nome vuol dire che ognuno per te non fa il pronto per essere riaperto, un nome ben preciso, una storia. La mediazione salva mantenendo la tua storia. La mediazione ha questa forza di non cancellare niente, ma di dare possibilità di salvezza lasciando il tuo nome così com'è. Al massimo saranno i due che decideranno che devono cambiare, devono fare i passi nuovi. Volevo poi concludere questa, poi continuerà Filippo un attimino, con due piccole cose, una molto pratica. La mediazione oggi, almeno per quanto riguarda l'ufficio di Bergamo, noi proviamo a fare mediazione su tanti ambiti, per esempio l'ambito penale, minori e gli adulti, persone che hanno commesso un reato, l'ambito sociale, l'ambito scolastico. In questo periodo, per esempio, in alcune scuole stiamo lavorando con ragazzi e professori cercando di fare mediazione. L'ambito sanitario, medici, malati, poi l'ambito familiare, cioè sono tutte esperienze che raccogliamo e che proviamo un po' a vedere se si riesce appunto a mettere in atto un percorso di mediazione. E l'altro, un ambito dove ci sono delle organizzazioni, io presente per esempio un comune, il sindaco con una fabbrica, d'accordo? Ecco, questo oggi a Bergamo ci muoviamo su questa direzione, cerchiamo di costruire dei percorsi di mediazione tra le persone che arrivano a chiederlo in questi ambiti. E la mia conclusione può essere una conclusione un po' di speranza. Allora, oggi tendiamo a mettere lì dei muri e tendiamo a fare in modo che attraverso il muro noi, diciamo, risolviamo i problemi. La mediazione fa una cosa, prova a eliminare i muri, non elimina il conflitto, e questi i due qua continuano magari a non guardarsi. Sotto mi hanno messo dei punti, la speranza è non eliminare i conflitti, ma far cadere dei muri. E credo che a livello familiare, a livello sociale, oggi ne abbiamo bisogno. Oggi che sembra che sia tornato di moda a costruire muri. Non penso soltanto alla questione di immigrazione. Abbiamo fatto un lavoro con i ragazzi in classe e abbiamo scoperto che nel mondo attualmente ci sono più di 40 muri costruiti che dividono. L'abbiamo fatto un po' di tempo fa, probabilmente oggi sono cresciuti di numero. Ma tema a pensare quando in casa è il muro. E che l'idea è un po' che attraverso due esperienze si possa pensare di togliere il muro. Il primo modo è quello di essere specchio dell'altro, diventa specchio dell'altro, non giudicare l'altro, ascolta il suo grido. E l'altro fa in modo che le persone si possano in qualche modo guardare e parlarsi. Credo che oggi questa è una delle esperienze più difficili ma più importanti che dobbiamo vivere. Togliere i muri, diventare specchio per ascoltare un grido. finisco, cioè l'inizio dove finisce, ho finito lì sulla parola grido. Quando si lavora nell'ambito della giustizia riparativa, la prima cosa che si incontra è la querela o la denuncia di una persona. Se noi guardiamo l'etimologia di questa parola, querela ha a che fare con un gemito. Anche in francese plainte, che vuol dire denuncia, ha a che fare, si capisce che ha a che fare col pianto. E lo scopo è quello di poter far diventare questa carta scritta, ascoltare il grido, il gemito che sta dietro. E prima di tutto, una delle persone, una delle tante persone che ho incontrato, Lenda, è Eleonora Ceschina, con cui abbiamo collaborato su come portare questa mediazione, questa capacità di ascoltare i gridi, anche le grida, anche non solo quelle denunciate, che ci sono nei luoghi di lavoro. E insieme abbiamo pubblicato un libro con l'Edizione Vaticana. E nell'ultima parte, quello che mi ha scritto noi, l'ultima parte, che è la traduzione dell'intervento che Jacqueline Morinot ha fatto presso la conferenza episcopale francese, parla proprio di come la mediazione può essere uno strumento per costruire coesione sociale in una realtà dove le grida non vengono più ascoltate nel loro significato profondo, ma vengono, come dire, risolte, a volte vittimizzando due volte le persone. Uno degli atteggiamenti, vi cercherò di raccontarvi delle storie e farvi vedere alcune immagini, magari supererò di 10 minuti le 4 se non vi dirò, perché ho separato le cose, scusa, devi andare nell'altro file.
Bisogno?
Di andare, perché purtroppo non il PDF non lo prendeva, faccio l'altro, che così poi non mi fermo più.
Chiudo questo?
Sì, sì. Ora, per prima cosa...
Da stampare sempre?
No, aspetta, cos'è questa? Questo è quello lì, in PDF, presentazione e mediazione. Ok, perfetto. Mi dirò per atteggiamenti che si vivono i mediatori nella mediazione, anche se la mediazione non potrei ridurla all'attività dei mediatori, perché i protagonisti sono i confliggenti, nel senso che i mediatori hanno un atteggiamento non direttivo. Lo scopo è anche quello di dire, ma l'esperienza dell'essere mediatore di fronte alla sofferenza di un'altra persona, di un'altra coppia di persone, che cosa può essere interessante per me come per me come uomo, per me come donna. Anche se quando fai il percorso di formazione per diventare mediatore, la cosa più bella, secondo me, almeno la mia esperienza, è poter gridare a tua volta, essere, fare un percorso in cui tu sei confliggente e puoi gridare il tuo dolore, la tua sofferenza, in un luogo dove questa cosa non è distruttiva. La paura di poter gridare il tuo dolore è che questo qua rompa la relazione con l'altro. Nella mediazione c'è la possibilità di poter gridare senza che questo rompa la relazione, anzi. Allora, il primo atteggiamento di cui voglio parlarvi è il minimizzarsi, che non so se è italiano, però una mediatrice albanese, nel volerci dire che per lei era importante immedesimarsi nell'altro per poterlo capire, ha sbagliato la parola e ha detto minimizzarsi, che a me ha aperto un mondo, perché nell'approccio, diciamo, psicologico, ma come dire, quello popolare, nel senso, quando psicologizziamo senza avere le competenze, l'idea nostra è che noi possiamo metterci nell'ottica dell'altro, essere il medesimo all'altro, sovrapporci perfettamente. Quindi io ho il mio punto di vista e riesco anche a avere il punto di vista dell'altro. Impossibile. Impossibile. È un'invasione questa è una possessione. Il demonio fa così, se dovessimo dire. Ma non è l'atteggiamento di una persona che invece si fa piccola e cerca di poter cogliere nel qui e ora il punto di vista dell'altro, il suo stato d'animo. Infatti lo strumento del mediatore è: sento dolore, sento gioia, è un ascolto empatico, ma sento, non dico che tu sei dolorante, non lo so se sei dolorante, quello lo dici tu, quello lo deciderai tu, posso dirti che sento odio, ma non vuol dire che tu sei una persona rancorosa. Perché io posso avere in questo momento una rabbia tale da arrivare all'odio, ma questo non si identifica con me. Ora, il minimizzarsi vuol dire stare di fronte a un mistero che non è neanche l'idea di disponibilità un po' pelosa per dire io non sono capace di fare niente, però cerco di aiutarti. Ma, se non sei capace di fare niente, lascia perdere, no? In realtà è un'umiltà che nasce dal fatto che io mi metto di fronte a qualcosa di grande e cerco di raccontarlo con queste immagini, no? Adesso io non mi sono sulla lingua, sono proprio scarso, ma è Caspar David Friedrich, che è un pittore romantico, e tutto il romanticismo mette l'uomo dentro paesaggi immensi. E l'umiltà che noi dobbiamo coltivare come mediatori non è l'umiltà depressa, ma è l'umiltà di chi cerca di mettersi di fronte all'immensità. Solo se tu ti esponi all'immensità coltivi una sana piccolezza. Il mediatore, una delle cose che deve fare è esporsi al mistero della vita dell'altro, che è più grande, che ti supera. E quando tu percepisci che l'altro è un mistero enorme, di dolore ma di bellezza, allora anche il tuo stare di fronte all'altro diventa come l'essere magari vicino. Vi faccio vedere questa immagine. Vedete che c'è una coppia, dove c'è la sposa che si attacca alla croce e comunque recupera l'altro, no? Ma è come dire, sono lì dentro, sono in cima, vedo questo paesaggio fantastico, ma io so di essere piccolo. Quindi i mediatori sono tre, perché vogliono raccontare la loro piccolezza a coloro che si conflicono. Mi è capitato, in questo caso, di portare un libro di una persona che ha raccolto diversi casi, che è una Paralasiliti, ti chiamo per nome, ha raccontato un episodio accaduto nel nostro ufficio di mediazione con il permesso, perché tutto quello che viene in un ufficio è riservato come confessore, quindi ne parlo di alcuni casi di quelli che abbiamo un po' il permesso. Lì era successo che una donna aveva denunciato per ingiuria un'altra, semplicissimo, mi ha detto una parolaccia e io ti denuncio. Giudice di pace manda questa cosa al nostro ufficio. Quando ascoltiamo questa donna che arriva su una carrozzella con una gamba amputata, lei ci dice che tutta una storia che c'entra pochissimo con la denuncia, cioè il suo grido, la sua denuncia formale parlava di un grido infinito, perché la persona che l'aveva denunciato anni prima per l'ingiuria, anni prima si era permessa di chiamare in quei telefoni SOS perché diceva che c'era violenza nella casa di questa persona che era senza una gamba. E a partire da questa, come dire, ispezione poi fatta per le servizi sociali su questa famiglia, aveva devastato questa famiglia, si era sentita, come dire, attaccata. L'unica cosa che faceva era alzare la voce questa mamma, ma non faceva nient'altro. Ma la persona che aveva denunciato era denunciata perché era sinceramente preoccupata. In quel periodo lei stava facendo un lavoro in una casa di bambini abusati, quindi con spirito civico non poteva non sentirsi impegnata nel fare qualcosa. Pensate al dramma, una tragedia che vede in questo senso. Cioè io faccio una cosa per tutelare una famiglia e poi mi accorgo che quello che ho fatto in realtà è stata la ferita più grande che qualcuno poteva dare a questa famiglia. Mentre c'era in ballo questa ispezione dei servizi sociali, questa donna un medico ha diagnosticato male un malfunzionamento del sangue, della circolazione, ma alla fine questo ha portato un'amputazione di una gamba, lei dicendo: io ho perso la gamba perché gli altri mi hanno fatto del male. Quindi una persona si muove, fa una cosa con la voglia di aiutare qualcuno e si trova a essere strumento di una tragedia enorme. In più questa domanda aveva una figlia che era nell'età dell'adolescenza, e quindi aveva bisogno anche di qualcuno che tenesse le briglie, ma non potevo più urlare, che era il suo modo di come dire, mettere pressione a questa adolescente, quindi lei era mutilata due volte, mutilata nella voce, perché non poteva più esercitare il modo con cui lei faceva la mamma, giusto o sbagliato che fosse, e non poteva neanche più prendersi cura, perché era senza una mamma che non può fare modo, si fa i letti così, capite che è un'amputazione non di un atto, di se stessa, della sua funzione. E come fa un giudice a dire un processo di ascoltare questo grido? Cosa può fare di fronte a questa cosa? Dice, ma là, perché per le scale si sono due urla, ma non dicono niente di questo dramma. Alla fine la persona che aveva fatto questa come dire, segnalazione, oggetto della denuncia, era distrutta per la responsabilità che si sentiva, e diceva, io non voglio che tu mi togli la denuncia per l'ingiuria, quello se devo pagare qualcosa, ma io vorrei che tu sapessi che io non volevo farti del male. Non so se serve qualcosa, però vorrei dirtelo. Sono incontrate, sono stati dei momenti, come dire, drammatici e bellissimi, senza che noi dessimo nessun consiglio, niente. Noi facevamo questo ascolto e loro parlavano delle sofferenze, del loro dolore, della loro voglia di essere riconosciuti. Alla fine, dopo che loro hanno trovato un modo quantomeno per guardarsi in faccia, la persona che aveva fatto questa segnalazione ai servizi dice, io però vorrei chiedere scusa anche a tuo marito e ai tuoi figli. Però sono tornati con tutta la famiglia, c'è stato un momento dove i figli, come dire, non volevano, sono venuti e mi hanno detto, ma lei ha fatto una cosa che non aveva diritto di fare, va bene, se vuoi chiedermi scusa va bene, ma a me non cambia niente. Nel libro ho ricordato il passaggio raccontato, non da noi, ma dalla voce dei protagonisti, dove la persona che appunto aveva fatto questa segnalazione di fronte a questa famiglia aveva chiesto scusa e c'era un silenzio, e lei dice, capivo fino in fondo il loro disprezzo, in particolare quello della ragazza, ed ero disposta a rimanere lì anch'io a soffrire con lei. Finché finalmente non ha sollevato gli occhi verso di me. E ci sono, come dire, come fai a descrivere la bellezza di questo gesto? A volte sembra di essere dentro quelle pagine di Vangelo, dove dà parola al dolore di queste persone, dà una parola che non è quella della denuncia per ingiuria, ma è un altro grido, quello di essere amputata con madre. E poter, come c'era il papà di questa famiglia che era un muratore bergamasco enorme, che dopo aver ricevuto le scuse, il bergamasco diretto dice, fermiamola perché me la perdono. Cioè finiamola fuori qui perché fa male a tutti questa cosa qui, la perdoniamo. Idem i figli. E la cosa che ci siamo detti alla fine è forse questi figli hanno ricevuto una cosa grandissima, hanno visto degli adulti farsi molto male, ma hanno visto gli stessi adulti riconciliarsi, forse questa è la cosa più bella che potevano ricevere dai loro genitori. Continuo, cerco di... L'altro atteggiamento è stare nell'impotenza. Su questo stare nell'impotenza vorrei leggervi uno scritto di Ingrid Betancourt, che scrive, è una donna, è stata prigioniera in Colombia, e a un certo punto scrive a sua madre dicendo, mamma, io sono stanca, stanca di soffrire, io ho cercato e ho tentato di essere forte, questi 6 anni di prigionia circa mi hanno dimostrato che io non sono né così resistente né così coraggiosa, intelligente e forte come io pensavo. Io ho fatto molte battaglie, ho tentato di scappare a più riprese e adesso guardo, ho cercato di tutte, è scritto in francese, purtroppo non ho la traduzione, per quello tentiamo un po', ho cercato di tenere la mia speranza come si tiene la testa a pelo fuori dall'acqua, e dice che non ce la fa più questa donna. E gli rispondono i figli che sono dall'altra parte della giungla. Ah, dico solo una cosa perché c'è un altro pezzo molto bello. Dopo aver detto che non ce la fa più, scrive, credo, le ultime cose ai suoi figli, e scrive questa cosa qua. Per due pezzi. Ecco, scusate. Dice a due figli. A Melanie dice, alla mia Melania, alla mia Melania, mio sole di primavera, mia principessa della costellazione del cigno, a lei che io amo tanto voglio dire che io sono la mamma più fiera del mondo. Io ho avuto così tanta fortuna, grazia, che Dio mi ha donato questi figli, ma Melania è il Grand Prix della mia vita. Lei da 5 anni già mi teneva testa con la sua intelligenza e il suo affetto. Io ho per lei una relazione senza confini. Poi continua, come era l'unami, dice, sono contento che hai fatto questo master a New York, perché se non sentiti al telefono tutto una chiacchierata. Però attenzione, è importante che prima che tu continui a New York finisca il dottorato. Già questa cosa qua dice di una mamma che ha la speranza, pieno d'acqua, dice a sua figlia tutto l'amore del mondo, e poi gli dice finisci la scuola. Poi parla all'altro figlio e dice al mio Lorenzo, al mio Lombo, mio angelo della luce, mio re degli occhi blu, mio capo orchestra che canta e mi incanta, ma è al maestro del mio cuore, voglio dire che lui è stata la sorgente delle mie gioie, eccetera eccetera. Quindi l'impotenza di una mamma che non ha i suoi figli, per 6 anni non ha fatto crescere i suoi figli, no? Ma questa potenza si trasforma in una dichiarazione d'amore che sembra che abbia 2 figli di 11. Cioè, ognuno è il massimo. Anche questa cosa qui, secondo me, è incredibile, questa capacità di far diventare unici in questa cosa. E i figli gli rispondono. Non lo leggo perché sono diventato lunga, e dicono, mamma, guarda, sappiamo che non ce ne fai più, sappiamo che è impossibile, ma ti prego, noi siamo di là degli alberi, stai, noi siamo di là, pensate alla fatica, anche se gli avessi aiutato qualcuno a scrivere, di poter dire non sono lì con te, non posso salvarti, posso solo dirti che io ci sono e sono di là di quegli alberi che ti chiudono ogni possibilità di vita. E c'è un artista che è Chagall che ha dipinto, questo dipinto si chiama Guerra, e se fate caso c'è questo agnello che guarda questo disastro su questo villaggio come se fosse un pogrom dove uccidono gli ebrei, però questo agnello non fa nulla, però col suo sguardo è come se dovesse salvare, dare dignità, non dimenticare queste storie, non può far nulla, e come dire, tocca queste persone dentro le fiamme, non ha ancora questo agnello scritto piccolo. Ecco, il mediatore è questa cosa, cerca di poter regalare uno sguardo totale, infinito, accogliente a queste persone che sentono che non c'è più possibilità per la loro vita. Mi è capitato di incontrare una donna rumena in un percorso che abbiamo fatto e questa donna rumena, facciamo un incontro genitori insegnanti, questa donna rumena arriva al suo turno, abbiamo fatto erano tre mattine dove gli insegnanti venivano gratuitamente per poter fare un'alleanza con i genitori. Questa donna rumena a un certo punto arriva al suo turno e dice: io ho scelto questa fiaba che è lo scambio dei doni perché mi sento una persona che ha voglia di scambiare, di fare, però io da quando sono in Italia ho trovato solo persone che mi hanno preso le cose, nessuno mi ha dato, e diceva tutto il suo dolore, diceva: per me non è possibile qua vivere questi valori in Romania. Cioè tu sei lì, dici no, perché dici così, siamo qua tutti ad ascoltarti perché devi dire tutta questa cosa. Ecco, ascoltare quel dolore lì, e poi alla fine si è commossa e ha pianto. La volta dopo è venuta e dice: avevo un po' paura a venire, nessuno hanno ascoltato il suo dolore, nessuno gli ha detto su coraggio, hanno solo detto sento la tua solitudine, niente di più, solo la sento, la tocco, non devi solo passarla. Chi lo sa, chi può dirgli supera, se continua, come fai a dire una cosa così? Posso dire perché la tocco. E la volta dopo mi dice: avevo paura di venire perché io piango solo in famiglia. E la mamma allora siamo stati la tua famiglia la volta scorsa, quindi lei dentro la sua famiglia ha potuto dire che stava male, no? Invece, come dire, in questo senso mi ricordo che diceva Don Sandro, è la famiglia che ogni uno può stare male, non è una famiglia dove ogni cosa viene cancellata. E la maestra che partecipava, le maestre che partecipavano, l'ho vista poco tempo fa, e mi fa: ma sai che io guardo con occhi diversi anche la figlia, prima quando mi parlava della Romania, ogni tanto dicevo: vabbè, basta sta Romania, questa è la mia donna, non ci sarà solo la Romania nel mondo. Eppure adesso la guardo con occhi diversi, aver dato parola e aver riconosciuto senza aver voluto cambiare, ha cambiato gli sguardi, ha cambiato un modo di essere di questa mamma che adesso arriva a tutte le altre mamme, adesso mi raccontavano le maestre, e la maestra ha occhi diversi per lei, per il suo dolore, non è più una donna pesante che è sempre ferma lì e non sa andare oltre, ma sì, uno scopo di lei nel suo dolore, lei non potrà mai passare. Finisco. Ecco un altro aspetto che l'importante del mediatore è coltivare uno spirito contemplativo. Sembra una cosa, già che noi no, da monaca zen ha costruito questo metodo, però lui ha promosso anche il cristianesimo, però voglio dire, è un atto contemplativo, come dire, interreligioso, non vuole essere un atto contemplativo cristiano. Cioè la capacità di stare di fronte, oggi dicevamo con Don Sandro, l'etimologia di contemplare è sta forma, templare è un pezzetto di cielo, templo, un pezzetto di cielo. Cioè io contemplo questo mistero che può essere un abisso, ma a volte sono come le piaghe sul Cristo risorto, no? Certo che le piaghe, nel trasfigurato, in questo senso, sono salvate, ma non perché rimangono fisse lì. Sono un conto le piaghe di Cristo crocifisso, un conto sono quelle di Cristo risorto. E qual è questo sguardo contemplativo? Nell'introduzione al libro di Giacchini, il mediatore dell'anno, Leonardo Lenzi, che è un mediatore del nostro ufficio, cita Charpigny, che dice: quando una parola di bambino passa nel cerchio della famiglia, quando una parola di bambino cade nel disordine quotidiano, nel quotidiano brusio, nell'improvviso silenzio, nel raccoglimento improvviso del desco familiare, adesso non vado più in fondo, ma lui dice che il compito del mediatore è far cadere parole di bambino nella storia delle persone. Quindi parole che non vogliono cambiamento. Mi è capitato di portare mio figlio un anno e mezzo fa in chiesa, quando c'era l'alba della guerra, della possibile attacco sulla Siria, tutti si andavano in chiesa, c'era la Bibbia il sabato sera, il sabato mattina, portato i bambini in chiesa, fatto accendere la candela e pregato per la pace. Il giorno dopo lui mi dice: "Papà, sai che secondo me la guerra avviene lo stesso?" Ho detto: "Perché?" Dice: "Così, hanno parlato tutti i giornali, hanno detto qualcosa alla tele che non ho visto." "No, perché cioè, noi cosa abbiamo fatto per fermare la guerra?" Cioè, come dire, quello di collegamento, c'è cioè, la preghiera. E io, che volevo educarlo alla pace, mi sono reso conto che lui mi stava chiedendo: "Ma che valore ha la preghiera di intercessione? La preghiera di intercessione può cambiare qualcosa nel mondo." Allora, quando ha detto così, ho detto: "Porco, mannaggia, cioè volevo educarlo alla pace come se facessi fare una manifestazione tipo tutti in piazza, diciamo rosario." La cosa importante è che siamo tutti in piazza, che diciamo rosario o teniamo i cartelli. Ciò che cambia le cose è che siamo tanti in piazza, ma non è il rosario. E mi sono chiesto: "Ma io credo alla forza della preghiera?" E allora lui mi dice: "Guarda, cioè, siamo tutti legati al corpo mistico." Lui guarda, va, posso andare a vedere i cartoni. Perché? Perché la domanda era per me. A me non interessava la risposta. Come un mediatore mi ha solo restituito, ma era per me. E mi sono chiesto: "Ma io come, che cosa vuol dire per me testimoniare una capacità contemplativa?" E allora quello che la lingua della non conoscenza è la realtà in cui il mediatore è immerso. Il mediatore è immerso in una, si chiama nella mistica, è una nube in cui io non capisco niente, ma in qualche maniera sento che lì il mistero di Dio mi tocca. Però non riesco a dirlo, a spiegarlo. È l'oscurità. E questa è un'immagine di un libro che parla della conoscenza, hanno usato l'immagine di un libro di caccia di Federico II, dove dico il mediatore, ma il cacciatore si butta nello stagno per far, come dire, uscire anche le anatre, no? E qua sul fianco, lo vedete, c'è il falcone che prende l'anatra. A volte il mediatore è così. Se il falco non fosse il falco, ma la colomba, voglio dire, lo spirito a volte è anche un po' più aggressivo, riesce a ghermire le cose meglio di noi, ma il mediatore non si pone l'obiettivo di portare a casa qualcosa, ma si immerge in quello stagno dove ci sono le persone che tu vuoi incontrare, vuoi che facciano un incontro, ma è qualcun altro che le prende. Quindi in qualche maniera tu decidi di non avere un progetto su di loro, non sei tu che decidi come loro trovano una combinazione e trovano una soluzione alle loro cose. Come vedete, è fondamentale spogliarsi, non avere un ruolo in cui io vengo e ti dico: "Guarda che so io tutto quello che tu devi fare." Volevo solo leggervi un pezzettino, poi ho finito proprio, del libro dell'incontro, un lavoro fatto 7 anni in segretezza tra vittime di terrorismo e autori e ex terroristi. In uno di questi colloqui il figlio di uno dei poliziotti, della scorta di Moro, parla con una donna, credo Faranda, non vorrei dire stupidate perché non è scritto, che aveva fatto i sopralluoghi prima dell'attentato, e le racconta la terrorista: "La volta del giornalaio, sì, proprio lì all'edicola della piazza, io avevo comprato un giornale per cercare di dare un tono indifferente, un tono abbastanza neutro, quasi da essere invisibile. Io ero talmente emozionato dal fatto che proprio tuo padre, che è uno della scorta, e un altro uomo della scorta si erano avvicinati, vivevano dietro di me, che nella fretta di andare via dimenticai addirittura il resto. E fu tuo papà che mi chiamò. Signora, disse, e io per un attimo mi sentii perduta, perché ho detto: forse ha visto, si è accorto che ormai gli stava addosso e lui disse: ha dimenticato il resto. E lei continua: noi volevamo far fuori le funzioni, ma purtroppo tuo papà non era una funzione, era la difesa del presidente Moro. Abbiamo cercato in tutti i modi se potevamo di nuovo far fuori l'altro, ma non riuscivamo. E alla fine di questo dialogo, loro, il figlio e lei, sembriamo cittadini della Germania estera, ma questo è l'uno dalla parte del muro, il muro non si può toccare perché evidentemente qualcuno fa comodo che rimanga quel muro, e l'ex terrorista. Io non posso restituirti tua parte, anche se lo vorrei, se potessi tornare indietro cambierei tutta la mia vita. Ecco, io credo che una delle cose che scopro nella mediazione è che la giustizia, come dire, si fa spazio attraverso un percorso in cui gli attori si rendono piccoli, si rendono impotenti e coltivano una capacità di contemplare l'altro, e in qualche modo solo così, parla una studiosa che è Claudia Mazzucato, dice, solo così allora il perdono diventa un capolavoro di giustizia. Non è un deficit di giustizia, un capolavoro. Ora, quello che vi auguro è che anche nel vostro cammino di famiglie voi possiate costruire capolavori di giustizia, ma la giustizia vuol dire la verità di quello che è ciascuno, di quello che sono i nostri figli, di quello che è il nostro partner, perché solo con un capolavoro di giustizia dove l'altro è riconosciuto in pienezza, allora il nostro perdono è capace di ricreare e di rilanciare la vita. Grazie. Ho rubato tanto tempo, scusate.
Non ci trovavo più. Allora, grazie mille.
Grazie mille davvero, e vi ringraziamo per tutto, per esserci stati, per le parole che ci avete regalato. Vi ringraziamo perché anche voi vi abbiamo un po' in corsa incontrato ed è stato amati a maggior ragione, davvero grazie di essere venuti. Ci permettiamo di fare un piccolo presente. Questo è un ricordino che lascia di tutte le cose della nostra della sessione. Questo è un libro, Uccidere l'amore nel Caffarella, che è il